Ciao Barbara!
Ciao, grazie mille!
Figurati, ciao. Grazie a te come sempre!
Vedo che ti hanno conservato la SIM, ringraziando Dio, insomma, sei riuscita a tenerla!
Ho ancora tutto, anzi ne ho guadagnata anche una nuova!
L'hai fregata a qualcuno?
Ovviamente, uno degli italiani usciti dalla Libia un paio di giorni fa, gli ho chiesto se mi dava la sua SIM libica!
Brava, brava, brava!
Barbara, senti, noi ci eravamo sentiti l'ultima volta e tu eri in attesa di sapere se... di poter entrare, diciamo, in Libia lato Tunisia, no?
Esatto.
Ti chiediamo che cosa è successo in questi ultimi giorni a te personalmente e che cosa c'è da raccontare di quello che succede.
Allora, la situazione non è cambiata dal punto di vista, diciamo, non siamo riusciti a entrare perché l'esercito qui ancora tiene. Non solo, stamattina sono scesa all'altro frontiera, perché ce ne sono due in Tunisia, questa è più o meno a 300 km a sud, e fino a ieri qualcuno riusciva a sgattaiolare dentro, oggi è arrivato l'esercito anche qui, quindi è tutto bloccato. Dall'altra parte però, su a nord, a Ras Agdir, si sta per verificare quello che noi all'inizio avevamo detto, che è quella di un enorme disastro umanitario, perché sono passate più o meno 70.000 persone e mentre all'inizio la Tunisia reggeva al colpo, adesso da sola non ce la fa più, perché c'è veramente tanta gente. All'inizio li hanno messi nelle scuole, nelle caserme, hanno fatto una piccola tendopoli, ora non reggono i ritmi. Tra l'altro ci sarebbero migliaia di persone accampate dall'altra parte, che da giorni stanno della parte del confine libico, si starebbe combattendo intorno alle città vicine, mentre dentro sarebbero sotto il controllo dei ribelli, insomma. Una bella confusione. Tra l'altro oggi la polizia avrebbe anche fatto tunisina, sarebbe stata costretta a sparare in aria, perché ormai è una questione anche di ordine pubblico.
Certo, quindi insomma quello che si temeva, cioè l'esodo e la fuga dal confine, dal territorio libico, si sta iniziando ad avvenire in maniera anche massiccia. Questo ce l'aspettavamo, Barbara, no? Ci avevi detto che era solo questione di tempo, sostanzialmente.
Sì, esatto, era tutto prevedibile. Quello che ci si chiede ogni volta, perché non è la prima volta, è che questi che lavorano nell'emergenza, che si occupano dell'umanitario, non riescano a muoversi più velocemente.
Barbara, c'è anche un altro fenomeno di cui si parla, degli immigrati africani che vengono scambiati per dei mercenari, quindi invece magari c'è tanta gente che è andata lì per trovare lavoro o per altre situazioni, e quindi vengono così catturati e sommariamente, in questo ordine e disordine che c'è, perché vengono detenuti in delle abitazioni che poi non si sa che fine faranno queste persone. C'è questo fenomeno, pare di una certa importanza.
Beh, c'è questo e c'è anche il fenomeno contrario, perché il figlio di Gheddafi avrebbe detto che egiziani e tunisini sarebbero dietro alla cospirazione di questa rivolta, quindi i primi a fuggire sono stati appunto egiziani e tunisini, spaventati ovviamente tutti verso di qua. Quindi è vero che ci sono anche mercenari africani, perché Gheddafi si è tirato su una milizia tutta sua a pagamento, e che è quella che poi, insieme alle forze speciali che sono gestite dai figli di Saddam, sono quelle che ancora tengono. In realtà l'esercito è molto, in alcuni posti si dice neutro, in altri è passato direttamente coi ribelli. Qui in questa zona più ovest ogni tanto fa finta di non guardare, e la situazione però cambia di minuto in minuto.
Barbara, tra l'altro ieri c'è stato anche il discorso di Hillary Clinton, del segretario di Stato statunitense Hillary Clinton, al Consiglio dell'ONU per i diritti umani, che insomma è stato anche abbastanza chiaro da questo punto di vista. Da dove sei te? Che tipo di reazione ha creato all'interno della Libia? Perché io credo che anche gli insorti, i cosiddetti ribelli al regime di Gheddafi, non credo, insomma, conoscendo anche forse il pensiero, sono molto sommariamente del mondo arabo, non credo siano tutti immediatamente pronti a un eventuale aiuto anche a livello appunto di democrazia dell'Occidente. Che tipo di situazione puoi prevedere, vista la tua conoscenza anche del mondo arabo in questo senso?
Beh, l'aiuto occidentale è sempre stato abbastanza, fino ad ora, negli altri paesi in cui è stato, sbagliato, insomma, non ci hanno azzeccato quasi niente. Il problema è che qui in Tunisia, per esempio, c'è anche un problema, hanno dei problemi loro, quindi faticano il doppio, certo, a incassare l'arrivo di tutte queste persone, ad assorbire quello che sta succedendo. Quello che però, secondo me, l'Europa dovrebbe fare, più che fare minacce o chiedere chissà che, è di dare subito, di intervenire subito per aiutare queste persone, che di fatto tornerebbero tutte a casa, perché se poi più stanno qui, più c'è il rischio che si arrangino per conto loro. Invece sono persone, tra l'altro, per esempio, gli alberghi hanno aperto le loro strutture, hanno accolto, nel mio albergo è pieno di thailandesi.
Ah, ecco.
Quindi sono stati veramente molto disponibili, il minimo che si può fare è dargli proprio una mano, perché serve tutto. Ieri mangiavano ovviamente le cose che aveva l'albergo, ma quanto possono durare da soli? Dall'altra parte i ribelli comunque non reggeranno a lungo, perché comunque le armi che hanno non sono addestrati, le armi che sono quelle delle tribù oppure degli eserciti che le hanno date. Perché a un certo punto si è verificato quella cosa in cui l'esercito, Gheddafi ti attacca e tu in qualche modo ti devi difendere, perché qui non è come è stato in Tunisia e in Egitto, che la gente si è ribellata, li hanno un po' caricati e poi si sono tirati indietro. Lui li ammazza veramente. C'è Medici Senza Frontiere qui che sta aspettando di entrare e ci racconta di feriti alla frontiera che non li lasciano passare perché non vogliono far vedere all'Occidente che ci sono feriti. Non solo, non vogliono neanche che vadano agli ospedali per essere curati.
E non si fanno prigionieri, sono morti,
sì,
praticamente.
Però scusa Barbara, noi stiamo seguendo le cronache, gli articoli di alcuni giornalisti che invece hanno fatto la scelta di entrare da parte dell'Egitto, da Tobruk. La cosa strana è che appena arrivati a Bengasi poi sono riusciti ad arrivare a Tripoli, cosa che a voi non è permessa. Allora mi chiedo, com'è possibile entrare dall'Egitto, attraversare tutta la zona in mano ai rivoltosi e arrivare poi a Tripoli, mentre voi che siete, diciamo, più vicini anche ai confini, non vi è ancora permesso di arrivare in città?
È una questione di storia. La Cirenaica è sempre stata, quindi la zona di Bengasi è sempre stata in contraria a Gheddafi, poi che non sia riuscito fino ad ora a prendere il sopravvento è un altro discorso. Adesso che però invece controllano l'area è diventata ovviamente sicura. Da questa parte invece, che zona più sotto il controllo di Gheddafi, non si muove ancora foglia. Adesso sono vicino al villaggio di Nalut in Libia, che è a 50 km qua dal confine, e fino a ieri si riusciva con loro ad entrare, quindi farsi questi 50 km. Già oggi, siccome l'hanno saputo da su, si sono fatti 300 km le forze di Gheddafi in giù per circondare il paese e impedire ai giornalisti di entrare o comunque di magari attaccare il paese stesso, perché i ribelli hanno preso il controllo di Nalut.
Certo. Ma in maniera neanche controllata vi sarà permesso? Nel senso, faranno una specie di gruppo organizzato, quindi super controllato, vi faranno vedere cose che probabilmente vogliono far vedere, però in questo modo avrete la possibilità di entrare a Tripoli. Questo è il...
Beh, sai, no, si può andare a Tripoli adesso perché stanno dando i visti a chiunque. Il problema di Tripoli è appunto che sei con loro, quindi vedi quello che vogliono loro, ed è un altro tipo, sì, ci sei, però non è giornalismo, certo, indipendente, è un giornalista embedded, come può essere se stai con un esercito, se stai, certo, comunque facendo un altro tipo di discorso. Se tu vuoi raccontare la storia, in questo momento pare sia abbastanza impossibile, devi entrare tu e muoverti per conto tuo, perché se sei comunque pilotato in qualche modo, che era lo stesso che accadeva ai tempi di Saddam, entravi con loro, ti davano lo spione, tu andavi in giro e ti diceva qui puoi andare, qui non puoi andare. Però, certo, tu puoi andare nel quartiere a vedere tutte le cose belle, dall'altra parte stanno magari ammazzando la gente.
Certo.
Senti, ma...
E poi ti arrivi. Dimmi.
No, una cosa che sui giornali non riesco a trovare, ma la cosa più importante, i pozzi di petrolio, sotto quale controllo stanno? Cioè, i ribelli hanno preso possesso o c'è ancora il governo che ha il controllo di queste zone?
Perché... Allora, da quello che si è riuscito a capire, le varie compagnie, tipo noi, quei 7 italiani che sono uscite dalla ditta Bonatti, che invece fanno parte di un gasdotto che è gestito dall'ENI, e anche di altri pozzi petroliferi, loro hanno detto che hanno chiuso tutto ed è tutto in mano alle tribù, che hanno detto sono brave persone. E loro ovviamente sono usciti con tutti gli impiegati, in questo caso erano thailandesi. Quindi la maggior parte dei pozzi e dei gasdotti, perché per noi è importante anche il gas che arriva in Italia,
certo.
Dovrebbero essere in mano alle tribù. La maggior parte delle tribù si sono unite ai rivoltosi, altre ancora invece sono ancora con Gheddafi, quindi, perché poi ce ne sono più o meno 140 di tribù, di cui solo 30 sono le più importanti in Libia, però in ogni caso, insomma, questo è tutto un altro, è come l'esercito. Gheddafi è riuscito a mantenere un sistema che non è piramidale, ma è orizzontale, quindi mettendo dei posti nei luoghi strategici nessuno è mai diventato veramente importante.
Non è dato sapere quindi per ora quali tribù siano in possesso e in controllo di questi pozzi, quindi non si sa se sono delle tribù pro Gheddafi o delle tribù pro rivoltosi.
Beh, probabilmente loro lo sanno, per noi è difficile mapparlo perché le informazioni che arrivano sono complete, c'è una disinformazione che non si è mai vista, credo.
Certo.
Poi informazione e controinformazione, perché ognuno ha capito che la ribellione il cercare di invece distruggere quella che è la ribellione lo si fa anche con l'informazione.
Certo, tra l'altro Barbara, ricordiamo sempre, parliamo di un paese che ha 6 milioni di abitanti su una superficie pressoché sterminata, quindi parliamo di un paese con una densità di popolazione bassissima, per cui insomma con un territorio così sterminato, con dei confini sostanzialmente che per grandissima parte sono dettati dal Sahara, quindi sono tracciati sulla carta, non sono confini naturali, credo sia anche impossibile, pressoché impossibile mappare dal di fuori tutto quello che succede all'interno del paese, no Barbara? Queste tribù in molti casi sono tribù che sono a centinaia e centinaia di chilometri dai maggiori centri abitati, che sono tutti sulla costa mediterranea, no?
Esattamente, poi calcolando che si sta facendo di tutto anche per chiudere gli accessi telefonici, per togliere il campo ai satelliti, cose, non riescono neanche a stare informati tra di loro.
Certo. Noi Barbara ti ringraziamo come sempre, ti auguriamo buon lavoro e speriamo di sentirti nei prossimi giorni, insomma, per degli aggiornamenti. Noi ci fidiamo soprattutto di quello che ci racconti tu, perché insomma, tu sei lì e sappiamo come lavori, quindi sappiamo per certo che racconti tutto senza preconcetti, senza alcun tipo di censura o di autocensura.
Allora, si cerca di fare il meglio possibile, poi certo. Si può anche sbagliare.
No, certo, quello sì, però nel caso tuo è più difficile, secondo noi. Barbara, grazie ancora.
Grazie a voi.
Buon lavoro.
Ciao.
Ciao Barbara.
Altrettanto.
Ciao Barbara. Barbara Schiavulli.